Wiki Music. Heinrich Schütz, raccontato da Giorgio Cerasoli.
Febbraio 1636. Al suono delle note che abbiamo iniziato ad ascoltare viene solennemente celebrato il funerale di Heinrich von Reuss, conte di Gera, siamo nella Turingia, venuto a mancare negli ultimi giorni di dicembre dell'anno precedente. Il nobile, seguendo mentalità e usanze dell'epoca, che aveva stretta familiarità con la morte, aveva programmato per tempo e in ogni dettaglio le proprie esequie, scegliendo di persona i testi biblici da eseguirsi nel rito funebre, testi che fece incidere ai lati della bara. Affida questi stessi testi, quando è ancora in vita naturalmente, all'amico compositore Heinrich Schütz, che li metterà in musica, e nasceranno così le Musikalische Esequien, un capolavoro intimamente connesso con l'idea luterana dell'inesorabilità della morte, spiegata con la forza delle parole prese dal Vecchio Testamento. Si tratta del libro di Giobbe, tradotto da Lutero un secolo prima circa. «Sono nato nudo dal grembo di mia madre e nudo me ne andrò nell'aldilà». Si tratta dunque del requiem tedesco più antico che si conosca e l'autore è appunto Heinrich Schütz. Oggi la sua figura viene considerata quella più importante nella storia della musica dei paesi tedeschi prima di Johann Sebastian Bach. Anzi, si tratta del compositore che crea quella civiltà musicale che culmina proprio in Bach. Ma Schütz è estremamente interessante perché è un musicista vissuto nel periodo di quell'ultimo grande e tragico scontro religioso culminato nella terribile guerra dei Trent'anni. E sottolineo come all'epoca delle Musikalische Exequien non si sia ancora giunti alla definitiva pace di Vestfalia del 1648. E la sua stessa vita testimonia come gli scambi artistici e la condivisione dei linguaggi musicali continuino tra i centri di cultura, di una cultura che comunque resta cristiana, anche nei momenti di una maggiore contrapposizione religiosa, nonché nei periodi pesantemente segnati da questa guerra che sconvolge l'Europa centrale. C'è chi ha ipotizzato che nel Sacro Romano Impero la popolazione sia diminuita a seguito delle perdite legate al conflitto e soprattutto alle sue conseguenze in termini di epidemie e carestie, sia diminuita di almeno il 20%. Heinrich Schütz era nato nel 1585, esattamente 100 anni prima di Johann Sebastian Bach, a Köstritz, nella Sassonia Turingia, nel distretto di Gera-Reuss che ho nominato all'inizio, e pur appartenendo a una famiglia molto numerosa, cresce in compagnia di 10 fratelli che il padre aveva avuto quasi tutti dal secondo matrimonio. Nella sua formazione la musica ha un posto rilevante, soprattutto il canto, che immancabilmente ha modo di praticare nel coro cittadino. Entra poi nel Collegium Mauritianum, una specie di ginnasio-liceo fatto istituire a Kassel dal Langravio di Assia Maurizio, una personalità musicista egli stesso che coltiva numerosi interessi artistici e favorisce col suo mecenatismo innumerevoli attività culturali, rendendo la città un centro che vive di umanesimo e naturalmente è dentro lo spirito della riforma luterana. Riassumere la vita di Heinrich Schütz è davvero un'impresa ardua. Dico subito che potrebbe essere più semplice sintetizzare quella di Bach. Terminata la formazione umanistica a Kassel, si iscrive alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Marburg. È la scelta che i genitori trovano più adatta al giovane che accetta di buon grado perché, tutto sommato, non è pienamente convinto di possedere particolari qualità musicali. Ma cosa accade? Il margravio Maurizio di Assia, di passaggio a Marburg, gli fa una proposta molto allettante. L'episodio è raccontato dallo stesso compositore in una lettera rivolta nel 1651 all'elettore di Sassonia per chiedere di essere mandato in pensione. Lettera che di fatto costituisce una specie di autobiografia, dettagliata più per quanto riguarda i primi 30 anni della sua vita.
I miei genitori non furono mai dell'avviso che io dovessi intraprendere la professione di musicista. Dopo aver mutato la voce, persa l'estensione da soprano, seguendo il loro consiglio, mi iscrissi all'Università di Marburg. Era mia intenzione continuare tutti gli studi che avevo iniziato precedentemente, escludendo la musica, in modo da intraprendere una professione come uomo di legge e di conseguenza raggiungere una onorevole posizione sociale. Il fato, o piuttosto la volontà di Dio, comunque cambiarono le cose. Infatti un giorno arrivò il signor Langravio Maurizio. che durante il periodo in cui da ragazzo ero cantore presso la sua corte si era forse accorto che possedevo un naturale talento per la musica e mi fece la seguente proposta. Dal momento che in Italia a quel tempo c'era un famoso ma piuttosto anziano musico e compositore che era ancora in vita, non avrei dovuto perdere la possibilità di ascoltare questa persona e di ricevere insegnamenti da lui. Lo stesso signor Langravio mi offrì uno stipendio annuo di 200 talleri tedeschi che, essendo io giovane e desideroso di vedere il mondo, accettai con grande riconoscenza e con entusiasmo.
Il famoso compositore che Schütz va ad ascoltare recandosi a Venezia nel 1609 è Giovanni Gabrieli, glorioso erede della tradizione polifonica fiamminga, i cui allievi portano in tutta Europa lo splendore sonoro della sua scuola. Al termine dell'apprendistato, come di routine, anche il tedesco pubblica una raccolta di musiche. Si tratta del primo libro dei madrigali di Enrico Alemanno, in stampa nella città lagunare il 1 maggio del 1611. Passa poco più di un anno quando il maestro veneziano non è così anziano ma è malato. Il maestro veneziano è prossimo alla morte. Ancora una volta Schütz racconta in prima persona non solo la propria costernazione ma anche un episodio decisamente significativo.
Dopo la pubblicazione del mio primo piccolo lavoro, non solo il mio maestro Giovanni Gabrieli, ma anche il direttore musicale di San Marco e altri illustri musicisti mi incoraggiarono a proseguire gli studi musicali, grazie ai quali avrei potuto raccogliere ampi successi. Così rimasi lì un ulteriore anno, benché a spese dei miei genitori, e continuai a migliorare me stesso in questa disciplina. Ma poi il mio maestro morì e io lo accompagnai alla sua ultima dimora. Sul suo letto di morte, egli dispose che mi fosse lasciato, come segno della sua stima, un anello che mi fu poi consegnato dal suo confessore, un monaco agostiniano appartenente allo stesso monastero dove a suo tempo anche Lutero era stato residente.
Giovanni Gabrieli muore il 12 agosto del 1612. Finita la borsa di studio e prima che a essere nominato maestro di cappella di San Marco sia niente meno che Claudio Monteverdi, Schutz rientra in patria e, sotto la pressione dei genitori, riprende addirittura gli studi di giurisprudenza. Ma interviene di nuovo il margravio Maurizio d'Assia, che lo chiama alla propria corte come secondo organista, nonché suo segretario privato e precettore dei propri figli, ai quali aveva anche il compito di insegnare la lingua italiana che nel frattempo aveva appreso. L'attività musicale dunque è salva, la sistemazione è più che accettabile, ma avviene qualcosa di inaspettato. Il Langravio Maurizio si reca a Dresda in visita all'elettore di Sassonia, Giovanni Giorgio I, Johann Georg, sotto la cui giurisdizione rientra anche il territorio dell'Assia, portando al proprio seguito anche il proprio segretario e organista. L'elettore, diciamo, mette gli occhi su Schutz e, dal momento che è momentaneamente privo di Kapellmeister, chiede al Langravio di prestargli temporaneamente il musicista. Diciamo chiede perché ovviamente quest'ultimo deve acconsentire al superiore, così come successivamente dovrà accettare a malincuore che il suo protetto rimanga stabilmente a Dresda. L'elettore si giustifica scrivendo che non si può fare a meno di una persona che per esperienza di concerti, bravura nel comporre e abilità nel suonare, riesce a ottenere dalle diverse cappelle tutta la musica desiderata. Perciò il maestro Schutz è assolutamente indispensabile a corte. E nel 1617 lo nomina Kapellmeister della corte elettorale di Sassonia. Per la prima cappella musicale della Germania riformata, ampliata grazie alle cure del citato Giovanni Giorgio I, il musicista tedesco scrive quell'ampio lavoro che va sotto il nome di Psalmen Davids, opera seconda. Anche a Dresda la guerra dei trent'anni inizia a far sentire le proprie nefaste conseguenze, ma soprattutto Schutz inizia a sentire la necessità di rinnovarsi nello spirito e fare nuovi progressi nel comporre. Insiste ripetutamente presso il suo datore di lavoro per potersi recare di nuovo a Venezia, per poter, come dice con le sue parole, investigare i nuovi progressi e le nuove pratiche della musica sviluppatesi dopo il primo soggiorno. A Venezia, non dimentichiamolo, il musicista più in vista è ancora Claudio Monteverdi. Il cantare a voce sola con l'accompagnamento dell'organo, insomma del basso continuo, si sta imponendo. C'è insomma la ricerca di qualcosa di nuovo, mentre a conservare la tradizione di Gabrieli all'interno della Basilica di San Marco ci pensa il vice maestro Alessandro Grandi, che però è costretto a lavorare con un ridotto numero di cantanti e di strumentisti, cosa che però attirerà l'attenzione di Schütz. Quello che vorrei ora sottolineare è come questo musicista tedesco, profondamente coinvolto dagli ideali della riforma protestante, considera la musica come teologia e al tempo stesso difesa dello spirito nei confronti delle crudeltà della guerra, continui a manifestare un interesse non solo per quella cultura umanistica che ha appreso da giovane, ma soprattutto per il linguaggio che la musica sta continuando a sviluppare in una parte d'Europa che viceversa è sotto l'influenza della Controriforma, cioè l'Italia. Il suo bilinguismo musicale ne è chiara testimonianza. Ecco dunque le raccolte delle cosiddette sinfonie sacre e le canciones sacre, in latino, lingua comunque usata in un numero minoritario di brani, accanto a tutta la produzione dove il contrappunto, che resta l'ingrediente fondamentale della musica in Germania, si confronta con le possibilità offerte dalla lingua tedesca. Dopo il nuovo soggiorno a Venezia, Heinrich Schütz ritorna a Dresda, ma accade nuovamente un fatto inaspettato, anche se vedremo ricalcare quanto avvenuto già in precedenza. Il principe erede della corona di Danimarca sta per sposare la principessa Maddalena Sibilla, la figlia di Giovanni Giorgio I, l'elettore di Sassonia che abbiamo già incontrato, e anche lui è momentaneamente a corto di Kapellmeister. Chiede pertanto all'elettore di Sassonia di imprestargli quel musico di inarrivabile eccellenza che è ormai agli occhi di tutti Schütz, e quest'ultimo è ben lieto di iniziare, siamo nel 1633, di iniziare una collaborazione con la corona danese che continuerà fino al 1644, stando alla data dell'ultimo pagamento ricevuto da quest'ultima. Ma durante tutto questo periodo ci sono spostamenti vari tra Dresda, Copenaghen e altre località dell'area tedesca che non è semplice seguire nel dettaglio. Un'altra data importante sarà quella dell'ottobre del 1656, in cui muore Giovanni Giorgio I e il musicista, ormai a una certa età, scrive al successore Giovanni Giorgio II per chiedere di potersi ritirare dalla posizione di Kapellmeister alla corte di Dresda, naturalmente, perché questo era rimasto ufficialmente il suo incarico. Non è la lettera che ho citato prima, quella sorta di racconto della propria vita che tante informazioni può fornire al lettore moderno, ma una ulteriore petizione che questa volta finalmente viene accolta. Al compositore viene lasciato il titolo ufficiale di Hofkapellmeister, ma sollevato finalmente dalle incombenze pratiche, può dedicarsi alla sua musica, rivedendo opere già pubblicate e scrivendone altre nuove, come le storie Des Leidens und Sterbens unser Herrn und Heilandes Jesu Christi, storie di sofferenza e morte del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo, che saranno rispettivamente secondo gli evangelisti Matteo, Luca e Giovanni. Schütz vivrà fino al 1672. Forse il suo stile compositivo rimarrà alla fine un po' indietro rispetto agli sviluppi che nella seconda metà del XVII secolo la musica comincia a intravedere anche in terra tedesca. Ma la sua vasta produzione, il catalogo Schütz-Werke Verzeichnis, supera il numero 500 e, oltre ai titoli che ho già citato, vorrei ricordare per esempio quello delle ultime sette parole di Cristo sulla croce. La sua vasta produzione resta una pietra miliare della storia tedesca ed europea, soprattutto per quella capacità che egli ebbe di rielaborare la lezione appresa nella Venezia di Gabrieli e poi in quella di Monteverdi, innestandola in un contesto pienamente luterano, ma mostrando tuttavia anche i segni di un desiderio di ecumenismo musicale. Insieme all'uso del latino, già ricordato per alcuni dei suoi lavori, non sarà fuori luogo ricordare anche la forma latinizzata che il suo nome ricevette, Henricus Sagittarius.
L'8 ottobre 1585 nasce a Köstritz, in Turingia, Heinrich Schütz. Giorgio Cerasoli lo ha raccontato a Wikimusic.